Una pagina di costume, lontana nel tempo, ma vicinissima ai nostri comportamenti, è quella che oggi ci propone la parola di Dio. Una pagina che ci mette di fronte a un tema vecchio quanto il mondo, ricchezza e povertà. Due parole dietro le quali si nascondono idee contrastanti e amare realtà. All'epoca in cui Amos scriveva, cioè 7 secoli prima di Cristo, in Israele c'era benessere. Insieme ad una vita godereccia si diffondevano l'indifferenza religiosa e la pratica puramente esteriore del culto. Soprattutto dilagava l'ingiustizia sociale a fronte di ricchi, avidi e gaudenti e, come scrive Amos, a commercianti impazienti di assistere alla fine della festa per alzare prezzi e falsare bilance. Il messaggio che ci viene da questo profeta contadino è di grande attualità, se solo si pensa che ci troviamo in una società dove il mercato detta legge e gli interessi economici faticano a rispettare la dignità della persona. La convergenza di vedute tra il vecchio profeta e Gesù tocca poi un punto fermo per il credente. Non si può servire Dio e la ricchezza. Si parla ovviamente della ricchezza intesa come un assoluto per il quale si giunge a tradire gli affetti, a calpestare i diritti degli altri e perfino a togliere la vita. La ricchezza può portare a comprare e vendere un povero per un paio di scarpe, dice ancora Amos, aggiungendo poi come il rispetto formale della legge, se accompagnato dalla discriminazione e dal disprezzo dei poveri, non vale a nulla. Ma la ricchezza può diventare anche un bene se condivisa. E qui la parabola dell'amministratore disonesto è illuminante. Una parabola strana, ma ferma, nell'invitare i discepoli ad anteporre la condivisione dei beni ad ogni possesso esclusivo. Come protagonista la parabola ha un amministratore accusato di frode che pensava di farla franca. Il padrone un giorno lo chiama e gli annuncia il licenziamento. Allora egli escogita un modo per cavarsela. Di zappare non è cosa sua, di chiedere l'elemosina si vergogna, si inventa una scappatoia, decide di cancellare parte dei debiti che i suoi clienti avevano accumulato col padrone. Tu devi 100 barili di olio, dice uno. Bene, scrivi 50. Tu 100 misure di grano, scrivi 80. In questo modo, conquistando il favore dei clienti, egli spera che possa essere accolto a casa loro una volta rimasto disoccupato. Una furba trovata al fine di creare una rete di amici. Ma a questo punto la parabola segna una svolta. Tutti si aspettano che il padrone pronunci parole di condanna nei confronti del suo amministratore. Invece lo loda. Una conclusione che spiazza tutti. Come si spiega questo comportamento del padrone? La risposta si trova nella parabola stessa. La lode che fa il padrone è rivolta alla scaltrezza con cui l'amministratore disonesto aveva agito. Quest'uomo licenziato non era caduto in depressione, non aveva scaricato sugli altri le proprie colpe, non si era giustificato, ma aveva usato l'intelligenza per procurarsi degli amici che l'avrebbero aiutato una volta decaduto dall'incarico. È dunque chiaro che non è l'operato dell'amministratore che viene lodato, quanto la strategia da lui utilizzata per tirarsi fuori dai guai. Non sappiamo, la parabola non lo dice, se l'amministratore, una volta decaduto dal suo ruolo, abbia trovato effettivamente l'accoglienza che si aspettava dai suoi beneficiati. La riconoscenza, si sa, è sempre una virtù di pochi. Ma questa è una curiosità che ha poco a che vedere con il messaggio che Gesù ha inteso lanciare con la parabola. A Gesù è bastato evidenziare la trovata dell'amministratore per dire che l'astuzia, difetta agli onesti, i figli delle tenebre sono più scaltri di quelli della luce. È la battuta pungente con cui si chiude la parabola. Tutti siamo amministratori, in quanto abbiamo ricevuto da Dio il dono della vita, un dono da difendere, da custodire, per il quale un giorno dobbiamo rendere ragione a Dio. E tutti, chi più e chi meno, siamo infedeli per la scarsa valorizzazione dei talenti ricevuti, oltre che per i peccati personali. Cosa fare per farci perdonare da Dio, se non perdonare gli altri e togliere i debiti che gli altri hanno contratto verso di noi? In questo senso, le persone che ci fanno del male diventano occasione per ottenere la misericordia di Dio. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. La strategia indicata dalla parabola è perciò quella di vincere il male facendo il bene. Perfino nel negativo della vita si può aprire una finestra positiva. Il come ce lo dice Gesù: fatevi degli amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. E San Pietro nella sua lettera aggiunge: l'elemosina copre una moltitudine di peccati. Quanto è vero che le persone contano più del denaro e che l'amore del prossimo è il punto debole di Dio, la chiave che apre le porte della sua casa.